Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. Al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Carissimi, mentre leggevo il Vangelo, mi è sorto nella mente un pensiero a cui non avevo mai pensato fino ad oggi. I discepoli dicono: vuoi che andiamo a raccogliere la zizzania? Ma dov'è che devono andare? Dov'è la zizzania? Non ci avete mai pensato neanche voi? È una parabola, evidentemente, no? È un insegnamento metaforico, però che ci deve spingere a riflettere. E strettamente quindi collegato con questa domanda che ho posto: ma dov'è che potevano andare a estirpare questa zizzania? Quando Gesù parla del regno di Dio nei Vangeli, se avete fatto caso, quando dice parla sempre del regno di Dio, parla di che cosa in realtà? Che cosa mette in luce del regno di Dio? Quando parla del regno di Dio, in realtà non parla del regno di Dio in sé. Parla di noi uomini, parla del modo con cui noi possiamo o non possiamo, dobbiamo o evitiamo di relazionarci con Lui o con la parola di Dio. Il regno di Dio è simile a uno che dà i talenti, il regno di Dio è simile a chi semina. Parla di un modo di vivere, che inizia già in questa terra e che è una possibilità offerta oggi ad ognuno di noi di vivere nella corretta relazione con Dio. Noi potremmo anche dire che quando Gesù accenna al regno di Dio, in realtà sta parlando, sta insegnando il criterio, la modalità corretta con cui dobbiamo relazionarci con Lui, con la vita, con noi stessi, con gli altri. Quindi a partire da questo noi possiamo dire appunto che la zizzania è tutto quello che di negativo c'è nel nostro cuore, c'è nel cuore degli altri, allora non possiamo estirparla, solo alla fine dei tempi si potrà fare, no? E questo è strettamente congiunto all'altro insegnamento che ci viene dalla prima lettura e dal Salmo responsoriale. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore. Tutto il popolo rispose in una sola voce tutti i comandamenti che il Signore ha dato. Noi li eseguiremo. Allora, ci sono due modi per vivere questi insegnamenti, questi comandi, decalogo o quant'altro. O lo accogliamo in un modo passivo, supino, come un'imposizione coercitiva che ci viene da un altro, per cui a volte ci sta veramente stretto, no? Diciamo, vabbè, ma io devo fare così perché il Signore lo vuole. E quando noi diciamo devo fare così perché il Signore lo vuole, dobbiamo stare attenti, perché è una bella cosa dire faccio così perché il Signore lo vuole. Ma se dentro di noi non siamo convinti che quello che il Signore vuole per noi è il nostro bene, nel nostro cuore creiamo un conflitto. Tant'è che quando siamo sopra pensiero, o quando nessuno ci vede, scantoniamo. Cioè noi non siamo convinti al 100% che la nostra felicità, la nostra realizzazione, la nostra libertà, la nostra pienezza coincidono con ciò che il Signore ci comanda. San Tommaso, a scuola domenicana, ha avuto un bellissimo dibattito con la scuola francescana, perché i francescani, soprattutto da questo teologo Scotto si chiama, diceva: i comandamenti sono buoni perché Dio li comanda. Sono buoni perché sono comandati da Dio. Cioè, la formalità, ciò che rende buona la cosa, è il comando di Dio. Invece i domenicani dicevano: no, Dio li comanda perché sono buoni. I comandamenti sono buoni in sé, ed è per questo che Dio li comanda. Capite la differenza? Ma se noi non ci convinciamo che il nostro bene è mettere in pratica la parola di Dio, vivremo una vita sempre insufficiente. Finché non ci convinciamo che il Signore è venuto nel mondo per salvarci, per liberare la nostra anima, per liberare la nostra psiche, per donarci la felicità. E questo come può farlo? Certamente dandoci la sua grazia interiore, ma quella grazia interiore che Lui ci dona serve a farci vivere in un certo modo. Se noi invece pensiamo che la nostra felicità è da un'altra parte, è che quello è solamente un must, un dovere, e non saremo mai felici. Mai potremo essere pacificati interiormente. E arrivo alla terza considerazione. Offri a Dio come sacrificio la lode, dice il Salmo. Ma come fa la lode e perché la lode è un sacrificio? Che significato ha? Sembrano due cose contraddittorie. La lode non può essere un sacrificio, no? Perché è una gioia. Allora come mai il Signore dice: come sacrificio offri la lode? Perché noi normalmente possiamo offrire, soprattutto nell'antichità, adesso nei nostri tempi questo sacrificio, questi fioretti non sono più tanto di moda, in auge, ma una volta erano abbastanza una prassi normale. Allora il Signore dice: ma non è il sacrificio in quanto tale che vi congiunge a me? Perché voi fate un sacrificio, però poi voi siete sempre altrove. Noi siamo sempre altrove. Ogni tanto dobbiamo pagare la tassa a Dio, e allora vanno a messa, o preghiamo, o facciamo un sacrificio. Il Signore invece ci dice: offre come sacrificio, cioè come tuo desiderio, perché il sacrificio è ordinato a placare, nell'antichità, a placare l'ira di Dio, a rendersi amico Dio, a cercare di superare il male, il peccato che si è fatto, no? Si offriva un sacrificio e avveniva la riconciliazione con Dio. Invece di offrire agnelli, come dice Isaia, che mi importa dei vostri agnelli, dei vostri buoi, del vostro incenso? Offri la lode. Io mi sono chiesto: perché è un sacrificio offrire la lode? Perché, carissimi, lodare Dio ogni giorno, a prescindere da tutto quello che avviene, è un sacrificio, Perché moltissime volte noi non siamo nella condizione di lodare Dio, anzi, spesso e volentieri siamo nella condizione di ribellarci a Dio, di avere quantomeno un atteggiamento critico di contestazione. Abbiamo una domanda: ma perché succede questo? Perché non fai questo? Perché permetti che avvenga questo? La nostra natura spontaneamente ci spinge ad avere questo atteggiamento, perché noi cerchiamo il bene e poi nella vita il nostro bene non lo troviamo. A volte è colpa nostra, a volte è colpa anche degli altri. Allora il Signore dice: offri come sacrificio la lode. Tu, quando sei in questa situazione, loda Dio. E perché lo devi lodare? Perché Lui è Dio, perché Lui è Padre, perché Lui è provvidenza, perché Lui è amore, perché Lui è sapienza, perché Lui saprà trovare la strada per condurci al Regno dei Cieli. Allora il sacrificio della lode è questo: Signore, sta andando tutto male, ma io ti lodo e ti ringrazio lo stesso, perché so che questo è un momento brutto ma temporaneo. Brutto ma non è definitivo. È un momento difficile ma superabile. Perché tu esisti, perché tu sei amore, perché tu sicuramente saprai. Capite, questo è un bel sacrificio, eh? È più impegnativo di andare a fare un pellegrinaggio a Lourdes. Allora chiediamo al Signore, noi che abbiamo anche accolto una spiritualità che si basa molto sulla lode, che non è solo quella lode vociata, gridata, esibita, e che magari non corrisponde alla verità del nostro cuore. Io penso che se noi tutti riusciamo a raggiungere questa dimensione di essere nella gioia e nella lode semplicemente e unicamente perché siamo figli di Dio, perché siamo amati da Lui, perché siamo in questa comunità, perché stiamo camminando verso la salvezza, allora la nostra preghiera cambierà molto. Ci sarà un altro tipo di lode, sgorgerà una lode dal nostro cuore, e questa lode sarà quella che sarà capace di aiutare gli altri, quelli che ancora non hanno raggiunto questo livello. Allora chiediamo al Signore in questa Eucaristia che ci faccia questa grazia di poter entrare in questa dimensione di una lode pura, vera, sincera, totale, assoluta.